Il mondo alla radio.
E nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Noi siamo in attesa di introdurvi alla radiocronaca del primo grande incontro che Papa Francesco avrà in terra canadese in occasione di questo 37esimo viaggio apostolico. Sarà l'incontro in una località un centinaio di chilometri da Edmonton, dove Papa Francesco è arrivato ieri. Si chiama Masquacis, qui incontrerà i rappresentanti delle popolazioni indigene del Canada, che si articolano in una infinità di realtà e di gruppi. Ce ne sono tre diciamo macro raggruppamenti che ci aiutano un po' a fare mente locale su questa ricchezza culturale del paese, perché ci sono le First Nations con ben quattro gruppi principali: gli Erminskin Cree Nation, i Lewis Bull Tribe, Montana First Nation, Sansom Cree Nation, e spero di averli azzeccati tutti. E poi ci sono i Métis, che sono la grande comunità dei meticci, cioè di coloro che discendono dall'incontro tra gli occidentali che arrivavano, francesi e inglesi, e le popolazioni indigene sul territorio, e poi gli Inuit che vivono nella parte artica del paese. In tutti questi macro raggruppamenti poi ci sono un'infinità di altre realtà e di caratteristiche, di ricchezze. Io coinvolgo a questo punto nuovamente il nostro ospite, che è Don Michael Pace, che è un salesiano di Don Bosco, originario del Canada, che è in Italia e che parla benissimo italiano, e quindi c'è di grande aiuto. E a lui chiedo proprio: quanto è complicato riuscire a immaginare la ricchezza della popolazione indigene del Canada, perché sono veramente tantissime. Questi tre gruppi, tre macro gruppi che io ho descritto, fondamentalmente sì, sono quelli che si sono, possiamo dire, in un certo senso identificati e organizzati per poter avere una rappresentanza nel portare avanti le proprie istanze, no? Nello stringere accordi con il governo, ma poi ci sono tante realtà culturali che si diramano in tutte le direzioni. Come li possiamo descrivere? Cosa rappresentano poi gli indigeni oggi, le popolazioni indigene per il Canada?
Ok, inizio così. Se io dicessi a qualcuno: devi apprezzare la cultura europea. Ma quante culture ce ne sono?
Okay.
Diversi e belli, ma distinti, anche se alcuni sono più simili, no? Pensi che il Canada ha una superficie di 10 milioni quasi di chilometri quadrati.
Ecco, questa è una realtà, ad esempio, molto difficile da immaginare per degli europei.
Già, quasi l'estensione dell'Europa quasi sta dentro, no? Decina di mila anni prima che venissero gli europei, questi popoli indigeni occupavano Canada e quello che è diventato Canada e gli Stati Uniti, e si spostavano. Alcuni erano più sedentari, come gli Huron e gli Iroquois, ma gli altri erano cacciatori e facevano la pesca. Dunque giravano questo territorio nomadi in base di queste esigenze. Dunque tutta la loro vita era a base di questo rapporto con le stagioni, la terra, l'acqua. Okay? Arrivati i francesi prima e poi gli inglesi, poi ecco c'era un po' la guerra per quale gruppo di gente indigena posso accappare per rendermi più forte come francese o come inglese. Dunque le guerre tra di loro, perché sono stati un po'
una ricerca di alleanze,
così. E poi c'è anche, per esempio, se andiamo magari sulle culture, bisogna ecco, prendere il tempo di apprezzare che non tutte le culture si esprimono, no? Con sete, i valuti e i quadri d'oro.
Certo.
Dunque, cos'è che chiamiamo cultura? e con quali occhi, con quale cuore riconosciamo i valori.
E questo tra l'altro è un tema molto importante, questo della cultura, che ritireremo fuori adesso quando avremo anche il collegamento con l'altra nostra ospite, che è una antropologa.
Bello.
Che vive in Canada, e il tema della cultura con lei potrà diventare molto interessante. Sentiamo invece adesso, siamo in collegamento con Giancarlo Lavella, che è il nostro inviato in Canada per seguire questo viaggio, e che si trova ad Edmonton. Ben trovato, Giancarlo.
Oh, grazie a voi, buon pomeriggio a voi, buongiorno a noi, ci sono 8 ore di differenza e siamo sul pezzo, come si dice, perché tra poco comincerà il primo appuntamento del Papa a Masquacis.
Giancarlo Lavella, a parte il fatto che questa differenza di orario ci porta a vivere tutti intensamente sull'arco delle 24 ore, e di questo siamo molto felici, perché possiamo avere una visione molto globale di quello che sta avvenendo nel mondo. E io volevo chiederti qual è la sensazione che si ha stando lì, tra l'altro a contatto con i giornalisti internazionali che sono arrivati a seguire il viaggio, e quanto quanto è sentito sui media il tema di questo viaggio?
Ma molto, guarda, noi siamo qui da 3 giorni, abbiamo così anticipato l'arrivo di Papa Francesco, e inizialmente abbiamo avvertito così una certa timidezza, una certa prudenza con cui i quotidiani stanno affrontando il tema. Da oggi invece la visita del Papa occupa le prime posizioni, le prime pagine. Come diceva il tuo ospite, padre Michael, ecco, è un grandissimo paese, quindi le testate sono tante e molte risentono dell'aspetto locale, ma ci sono tante testate a livello nazionale che chiaramente parlano a tutto il paese. C'è una consapevolezza, questa timidezza di cui ti parlavo all'inizio poi non aveva riscontro con i numeri. Le migliaia di biglietti, per esempio, messe a disposizione per la messa di domani al Commonwealth Stadium sono andati esauriti nel giro di pochissime ore, quindi c'è un interesse sia a livello di base che a livello di comunicazione. E c'è una nuova consapevolezza, i sospetti dei primi articoli si sono trasformati ora nella consapevolezza, sto proprio leggendo alcuni dei titoli di oggi, che questo processo di riconciliazione che il Papa propone, avviato con le richieste di scusa di aprile del scorso, ma forse anche in parte con le visite precedenti che ci furono negli anni 80
con Giovanni Paolo II,
deve essere un processo che deve essere affrontato da tutta la società canadese. Sarebbe riduttivo che solo la Chiesa Cattolica avesse questa consapevolezza, sarebbe riduttivo che la riconciliazione avvenisse solo con i 3 gruppi che tu hai citato, ufficialmente riconosciuti dal governo, ma questo processo deve andare avanti perché ci sono tante altre minoranze che ora non hanno ancora voce qui, e quindi insomma deve essere un percorso, un cammino insieme. Questo è il titolo il tema del viaggio, del 37esimo viaggio, che deve essere fatto realmente insieme. Non so se anche il padre è d'accordo.
E quindi possiamo dire che anche l'atteggiamento nelle domande che la stampa si poneva, no? Perché non sempre è facile centrare subito la questione della richiesta di perdono, della necessità anche di ricevere una richiesta di perdono, è un po' cambiato forse?
Sì, guarda, da un titolo di 2 giorni fa, un titolo molto duro, non ricordo la testata, forse il Toronto, il giornale quotidiano era il Toronto Star, che è uno dei più, che ha una tiratura maggiore, che diceva: a cosa serve un'ulteriore richiesta di scuse se poi continua l'insabbiamento? 48 ore dopo diciamo si è completamente capovolta questa situazione, e le prime immagini del Papa ieri all'aeroporto internazionale di Edmonton forse hanno provocato questo cambio di rotta, no? Il Papa è arrivato giustamente stanco dopo oltre 10 ore di volo, si è aperto in un sorriso nel momento in cui ha salutato i veri protagonisti di questa cerimonia, breve cerimonia d'accoglienza di ieri, no? Fatta di canti, di suoni, ma soprattutto di abbracci e di strette di mano dal pontefice. Ed ecco che quindi sono cominciati a venire fuori titoli più costruttivi, a parte che tutti i giornali danno notizie di servizio, tutti gli appuntamenti del Papa, addirittura sui siti web, ora per ora si aggiorna
è una visita molto articolata, tra l'altro, e come hai anticipato è anche molto...
L'Edmonton Journal, per esempio, oggi titola in contrapposizione con i titoli di cui ti parlavo prima, Edmonton è orgogliosa di ospitare la visita di Papa Francesco verso la riconciliazione e per conoscere le vere necessità degli indigeni.
Quindi un grande contributo a questo processo di riconciliazione nazionale, anche che è partito tanti anni fa. Giancarlo Lavella, grazie davvero per essere stato con noi. Ci risentiamo nel corso.
E noi cominciamo a seguire perché
esattamente,
il Papa sta,
lo vediamo,
sta per
vediamo aumentato le guardie, la polizia che accompagna il corteo, che lo anticipa, che sta arrivando sul luogo. Grazie per essere stato con noi. Ci risentiamo presto nel corso dei prossimi eventi. Io vorrei ancora salutare e introdurre la nostra ulteriore ospite, che è Silvia Forni, l'antropologa che abbiamo evocato poco fa, che vive e insegna in Canada, dove lavora presso il Royal Ontario Museum, dove è vicepresidente di Dipartimento di Arte e Cultura nel Mondo e ovviamente insegna presso l'Università di Toronto. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Silvia Forni, si parlava della ricchezza culturale e di questa incredibile espressione che sono le popolazioni indigene del Canada. Abbiamo detto tante volte ormai nel corso della nostra anticipazione di questa trasmissione, certo il motivo del viaggio è la richiesta di perdono, l'avvio della permettere di aprire nuove porte per la riconciliazione in seguito a quanto avvenuto con le scuole residenziali, ma come si presenta effettivamente in Canada la questione relativa alle popolazioni indigene? Quanto è sentita da un punto di vista anche sociale oggi? Quanto è importante che venga risolta in un modo netto, che non sia quello ovviamente della scomparsa delle tante realtà, ma del loro vero coinvolgimento nel paese?
Sì, cioè, è una questione molto importante e molto quotidiana, che investe veramente un po' tutte le istituzioni della nazione canadese, dai musei alle scuole, alle istituzioni pubbliche, alle biblioteche. È veramente una questione che negli ultimi 10 anni, 15 insomma, è diventata sempre più prevalente e importante. Io penso che più che l'idea di una soluzione, che penso che non si realizzerà mai, perché in fondo quello che è stato fatto alle popolazioni indigene è una ferita così profonda che in qualche modo si continuerà a chiedere scusa, a trovare una soluzione. Cioè, il pensare che si possa risolvere ad un certo punto, dimenticare, andare avanti, è un po' un'illusione, perché ha trasformato la violenza coloniale, che continua anche a perpetuarsi in maniere molto subdole e sottili nel contesto contemporaneo, è comunque una realtà che ha dato forma alle relazioni, continua a dare forma alle relazioni tra le popolazioni di settler, le popolazioni che sono arrivate su questo vasto territorio, e le popolazioni che si trovavano già lì. E la questione del territorio, del fatto che Toronto, Montreal, Edmonton, tutte le grandi città canadesi comunque sono state costruite su territorio indigeno, che è stato ceduto ma spesso in maniera ambigua e non con dei trattati che poi non sono stati rispettati in molti modi. Quindi anche il fatto che ogni giorno in Canada, sia a scuola che nei musei, che in ogni evento pubblico, si cominci la giornata riconoscendo di essere sulla terra indigena, land acknowledgement, che tutti facciamo ogni giorno, quasi come una sorta di introduzione alla giornata. Però per molti cioè, la questione della terra e della restituzione in qualche modo di dignità oltre che di sovranità alle popolazioni indigene è una questione politica che crea tensioni e creerà tensioni sempre. Però ci sono decisamente dei passi avanti e delle, una volontà proprio sociale e politica a trovare un incontro che possa consentire ad una coesistenza meno violenta, meno difficile andando avanti.
Professoressa Forni, stiamo proprio per introdurre quella che è la cronaca di questo grande evento in un luogo che è anche molto simbolico per le popolazioni indigene, Masquacis, la collina degli orsi, insomma un luogo veramente che ricorda che ci porta ricordi ancestrali delle popolazioni indigene, una collina di orsi che non esistono più fondamentalmente.
E sono tanti luoghi così, comunque in Canada, la maggior parte della nazione è stata anche costruita su luoghi e su un territorio che aveva una valenza spirituale molto molto profonda per le popolazioni indigene. E molto spesso è questa anche una delle questioni più difficili da superare, proprio come la diversa concezione del territorio, della terra, degli oggetti, delle relazioni tra uomini e ambiente, che è molto diversa per le popolazioni indigene rispetto alle popolazioni europee che hanno occupato il territorio successivamente. E anche un rispetto, un bilanciamento con la natura che veramente per le popolazioni europee era molto difficile da comprendere.
Ecco, professoressa, lei ha evocato proprio uno degli, secondo me, degli elementi importantissimi di questo incontro in relazione a quella che è la realtà del Canada. Parlavamo nella trasmissione che ha preceduto questa radiocronaca anche con Don Michael Pace, il rapporto con l'ambiente, l'importanza della dimensione del creato per le popolazioni indigene, ma in realtà anche per tutta la nazione canadese.
Sì, certo. E questa è proprio una delle cose che forse le popolazioni indigene hanno cercato di insegnare ai francesi e agli inglesi che arrivavano sul loro territorio, ma che sono state molto ignorate dai settler, che avevano sempre più bisogno di territorio per stabilirsi, da coltivare, per far girare l'economia, eccetera. Ma come stavo evocando prima, uno dei trattati, per esempio, che ha pacificato una grossa regione del Quebec e dell'Ontario, che si chiamava il piatto con un cucchiaio, The Sweet One Spoon. Ed era proprio questa idea che c'è un piatto, un cucchiaio solo, da cui tutti devono mangiare. Quindi bisogna che questo cucchiaio sia passato di mano in mano e che tutti mangino quello che è sufficiente senza esagerare. E questo concetto del fatto che la terra bisogna in qualche modo, bisogna coesistere su questa terra e rispettare quello che la terra può dare a ciascuno senza esagerare, è un concetto che forse se tutte le popolazioni e le culture avessero accettato o metabolizzato meglio, forse non ci troveremmo in questa crisi ambientale del giorno d'oggi.
Abbiamo perso in passato, forse da un punto di vista culturale, un'occasione, però questa memoria del passato può essere, secondo lei, un nuovo punto d'incontro? Può favorire la riconciliazione?
Sicuramente. E certamente le popolazioni indigene hanno dato comunque segnali importanti di volontà e accettazione. Cioè, se uno pensa anche proprio alla violenza del passato, volendo questa idea della riconciliazione, richiede una grossa fattura morale che i leader delle popolazioni indigene stanno dimostrando proprio cercando di trovare una via per procedere in maniera più armoniosa anche nel futuro.
Prima con Don Michael Pace affrontavamo proprio il problema della questione, la questione da un punto di vista culturale, no? Mm-hmm. Questa grande ricchezza mm-hmm. che è sempre difficile da definire. Poi
parlando della la terra, la natura, cultura, spiritualità, interessante per me che il primo aprile, nei suoi commenti, il Papa ha accennato anche all'importanza delle generazioni, i nonni, le nonne, genitori, figli. Non è a caso che questa visita in Canada a queste date, attorno alla festa di Santa Anna, mamma di Maria. E c'è la grandissima festa annuale, un pellegrinaggio spirituale da questa gente indigena al lago di Santa Anna, a Edmonton, ogni anno, da tanti anni, che attira centinaia e migliaia di persone che verranno a piedi per festa. Perché storicamente facevano fatica i cristiani missionari, no? Convertire gli indigeni, perché l'idea di una madre vergine non attaccava. Però hanno trovato che tramite il rispetto che questo popolo, questi popoli avevano per gli anziani, per le nonni, per i bisnonni, Sant'Anna era la chiave che ha aperto il cuore della loro mens culturale e anche spirituale alla storia di Gesù. Dunque la natura, l'acqua, la vita nuova, questo grembo enorme della vita che è il lago, che attira, poi diventa anche simbolo del battesimo, cultura, cristianesimo, cioè cultura indigena e cristiana, possono convivere e possono arricchirsi a vicenda.
Professoressa Forni, è interessante questo punto della scelta opportuna dei simboli e delle parole per permettere alle culture di incontrarsi e di comprendersi. È anche molto complesso in realtà.
Sì, sicuramente, ma comunque l'importanza dei simboli, dei luoghi e dei modi in cui questi eventi si svolgono è assolutamente chiave per garantire l'efficacia della richiesta di scuse e per garantire che si possa creare un nuovo punto di partenza per le relazioni future. Cioè proprio comprendere la complessità e comprendere quanto siano profondi legami delle popolazioni indigene con la natura e anche quanto sia stata profonda la violenza che è stata fatta alle popolazioni indigene cercando di rompere questi legami intergenerazionali, questa trasmissione della conoscenza, questa trasmissione del sapere che connetteva così profondamente le popolazioni indigene con il loro territorio e anche con le popolazioni di settler. Cioè, quindi cercare di recuperare questa simbologia e di aprirsi proprio in maniera diversa ad una comunicazione più profonda è assolutamente essenziale.
Professoressa, le faccio una domanda difficile però a questo punto, perché se questo è un percorso che viene intrapreso da istituzioni, da realtà come quella della Chiesa, quanto è difficile far comprendere l'importanza di questo tipo di percorso alle società, all'opinione pubblica, alle diverse comunità? Insomma, è un percorso che ciascuno di noi e anche collettivamente bisognerebbe saper fare. Siamo pronti per questo o ci vorrà ancora molto tempo?
Ma secondo me la nazione canadese è pronta, cioè da un punto di vista politico sono state fatte molti passi avanti, anche proprio di riconoscimento, di compensazione economica, di apertura istituzionale e di proprio cercare di fondare il rapporto su dei punti di partenza diversi. È chiaro che tutta la società magari non è in accordo, che ci sono delle fazioni che spingono di più, delle fazioni che invece tirano il freno e sono meno entusiaste di questa apertura. Sono sempre situazioni complesse, perché comunque c'è sempre un po' la percezione che creando queste aperture si tolgano dei vantaggi ad altre popolazioni, eccetera. Però in realtà, magari anche riportando l'idea a questo piatto con un unico cucchiaio, imparare a condividere in maniera più sostanziale e profonda, secondo me e secondo molti, può dare veramente risultati più positivi a livello sociale per tutti.
Grazie davvero per essere stata con noi, professoressa Silvia Forni, antropologa, vicepresidente del Dipartimento Arti e Culture del Mondo del Royal Ontario Museum e docente dell'Università di Toronto. Grazie ancora e risentirla presto.
Grazie a lei, arrivederci.